Io vi ringrazio, innanzitutto ringrazio il Planetario per questo gentile invito e adesso tocca a me, nel senso che, come dico spesso, non è facile prendere la parola dopo la bellezza del cielo stellato, ma comunque lo farò ugualmente con coraggio e pensando di spiegare delle cose, di raccontare una storia affascinante, una storia che sia bella, che sia portatrice di bellezza per tutti noi. Mi sono domandato un attimo come fare questa presentazione che alla fine vuole parlarci di onde gravitazionali, cioè di pulsazioni dello spazio-tempo, e ho pensato di dividerla in due parti, una prima parte che è quella di stasera, un pochino più iniziale, tra virgolette, e una seconda parte più dedicata alla scoperta vera e propria delle scoperta, diciamo, delle onde gravitazionali, dell'effetto diretto delle onde gravitazionali il giorno 16, e questo anche perché qualche tempo fa qualcuno mi disse, un amico mi disse, ma sì, vengo a sentirti al Planetario. Io gli risposi, ma sì, ma mi hai già sentito, e quello disse, ma sì, però non ho capito niente. Ah, ottimo. Oppure, però tanto ho dimenticato tutto, e quindi vabbè, mi sono immaginato che magari lo avevo raccontato in un modo un po' difficile. Allora proverò questa sera a raccontare della gravità, più che delle onde gravitazionali. Certamente dirò cosa sono, un po' in malo modo, ma vorrei dirvi un po' che cos'è la gravità, e per dirlo prenderò il discorso un po' alla lontana, cioè parlerò dei costituenti della materia, delle interazioni fondamentali prima, in modo molto breve. Immaginatevi di voler costruire un universo, un po' come se aveste una scatola di Lego, e voi costruite la vostra costruzione. Allora dovete immaginare, chi progetta il Lego deve progettare che tipi di Lego, che tipi di figure Lego ci sono, e anche il modo in cui vanno insieme, cioè deve dare quali sono i costituenti e come vanno insieme, come interagiscono tra di loro. Parlerò poi della gravità. Nella formulazione classica, brevemente, di Newton, classica nel senso quella dei gloriosi secoli passati, e poi del secolo scorso, la gravità di Einstein e questa teoria incredibilmente potente che è la relatività generale. Vi racconterò brevemente che la relatività generale è il modo con il quale si studia, si considera la dinamica addirittura dell'universo stesso, per poi iniziare a parlare delle onde gravitazionali. Questa illustrazione qua a destra sta ad indicare una scala temporale, dove vedete qua in basso c'è il tempo che scorre e questa è l'età nostra, e tornando indietro si va a vedere un tempo iniziale, un tempo dove la fisica era diversa. Ecco, proiettare indietro l'universo fino al tempo iniziale richiede una conoscenza, la conoscenza della dinamica in gioco nell'universo, ed è in larga parte conoscenza, grandissima parte conoscenza della gravità. La teoria, la forza, diciamo, la gravità è la forza che governa l'andamento dell'universo su grande scala. Allora i costituenti della materia li abbiamo imparati a scuola, ricordiamo tutti che la materia è composta da costituenti fondamentali, abbiamo sentito parlare di atomi, di molecole, di nuclei, sappiamo come è fatta una molecola d'acqua. Quindi il nucleo di ossigeno, gli elettroni, poi due atomi di idrogeno, il nucleo dell'idrogeno, gli elettroni attorno. Abbiamo visto che non è tanto giusto rappresentare questo sistema come un insieme di palline, non è tanto giusto, ci hanno raccontato del fatto che appunto si deve immaginare il moto di un elettrone come un qualcosa di sfumato in qualche modo, un po' un'intersezione di onda e corpuscolo, però grosso modo la molecola d'acqua è così, le sue dimensioni le sappiamo, 10 alla meno 10 metri, quindi prendete un metro, lo dividete per un miliardo di volte, dividete ancora per 10, questa è questa dimensione. Le molecole quindi sono stati i primi costituenti particellari della materia, identificati con un criterio che oggi chiameremmo il metodo sperimentale scientifico. Le molecole furono ipotizzate per comprendere la chimica, le leggi di Dalton e di Avogadro sono dell'inizio dell'Ottocento, spiegavano si riferivano a proporzioni definite, non potevate mettere insieme una parte di ossigeno e tre di idrogeno, no, ci voleva una parte di ossigeno e due di idrogeno. La dimostrazione sperimentale finale della correttezza di questa visione poi verrà all'inizio del 1900, il moto browniano, e studi di questo tipo, ma la molecola naturalmente dava ragione dell'identità chimica della materia, e la molecola, alla fine lo sappiamo, è composta di atomi. Gli atomi sono, lo abbiamo sentito tantissime volte, un nucleo e degli elettroni, e nel nucleo protoni e neutroni. Bene, questa storia ormai va avanti da parecchio tempo, è consolidata e appunto è una storia che conosciamo bene. Ancora una volta ricordiamo il fatto che queste traiettorie non sono, non c'è questa analogia, questo è un sistema solare in miniatura, questa analogia è in buona misura fuorviante. Le proprietà di questo sistema, di un sistema atomico, sono fondamentalmente diverse da quelle di un sistema gravitante. Però comunque questa rappresentazione è quella un pochino che abbiamo in mente. Ci sono diversi tipi di atomi, non solo quello, e quindi diversi tipi di atomi sono classificati nella tavola periodica di Mendeleev, la cui costruzione è iniziata nella seconda metà del 1800. Diversi tipi di atomi a seconda di come sono fatti i nuclei e di quanti elettroni ci sono. L'elettrone. L'elettrone è una particella, attenzione, cominciamo a parlare di particelle elementari, è una particella davvero elementare, al meglio della nostra conoscenza. Questo è diversamente da quanto accade per neutroni e protoni. L'elettrone è davvero una particella elementare, una particella che non siamo ancora riusciti a scomporre in particelle più semplici, in particelle che possono eventualmente costituirla. Trovate spesso nei libri l'analogia con l'atomismo democriteo. È un'analogia interessante, però come tutte le analogie andrebbe presa con un attimo di prudenza. Il punto di vista infatti era diverso. Il gruppo dei Parmenidei, quindi Zenone, partivano da un assunto di tipo concettuale, cioè che l'esperienza della molteplicità fosse negabile, che la molteplicità fosse un'illusione. Quindi loro osservavano che la materia era divisibile e potenzialmente poteva essere suddivisa all'infinito. La divisione infinita di una estensione forniva, secondo loro, come risultato zero, il nulla. E quindi la molteplicità in cui consiste l'estensione corporea non esiste, non è. È opinione, doxa. Questa è la concezione parmenidea e il gruppo di Democrito. Quando si dice Democrito, Democrito vuol dire essenzialmente quello che Aristotele diceva di Democrito. Noi non conosciamo il pensiero di Democrito se non attraverso Aristotele, che per tanti versi era un suo oppositore. Invece, secondo Democrito, l'esperienza della molteplicità era innegabile. Quindi la materia sì può essere suddivisa, questo è evidente, ma non all'infinito. Quindi doveva esistere un punto atomos indivisibile, un punto che venne introdotto da Democrito proprio per fermare il processo di riduzione al nulla dell'estensione spaziale, ipotizzato dal gruppo di Parmenide e Zenone. Voi sapete anche Zenone ipotizzò anche un esperimento concettuale, avrebbe detto Einstein, cioè un paradosso, anche per far vedere che il divenire era illusione, no? È quello di Achille della tartaruga. Voi capite quindi che l'atomo, in questo caso, era il punto in cui tale processo si fermava. E per Democrito, per questo motivo, il molteplice era innegabile e, tra gli altri, i suoi atomi non avevano alcuna, il moto degli atomi di Democrito non aveva alcuna finalità. Questo è il punto di contrasto con Aristotele, proprio questa finalità. Voi capite che il senso in cui tutto ciò era inteso è diverso, quindi, dal senso moderno di scienza, che è altro, che deriva, si stacca naturalmente, nasce dalla filosofia, come quasi tutta la conoscenza umana, ma deriva inizialmente dall'idea galileiana, quindi di esperimento e di ripetizione controllata, per esempio, dell'esperimento. Quindi un senso diverso. È vero che i greci avevano concepito dei concetti estremamente audaci, d'altra parte i greci erano i greci, avevano concepito dei concetti estremamente audaci, ma il loro punto di vista era essenzialmente diverso. Torniamo a noi, torniamo ai nostri costituenti, i pezzi dell'ego, quali sono? Abbiamo detto l'atomo. Dentro l'atomo, qui viene ingrandito, c'è il nucleo è fatto di palline, vedete qua, rosse e blu, non è che sono rosse e blu, ma è per rappresentare che sono due tipi di palline, sono i neutroni e i protoni, e se la dimensione dell'atomo è 10 alla meno 10 metri, la dimensione del nucleo è molto più piccola, la dimensione del nucleo è 10 alla meno 14, 10 alla meno 15 metri, quindi prendete il vostro miliardesimo di metro e dividetelo ancora in un altro milione di volte, quindi il nucleo occupa veramente una parte piccolissima dell'atomo. I costituenti del nucleo sono neutroni e protoni, a loro volta non sono elementari. All'interno di un protone è sensato pensare, anzi è dimostrato, che questa struttura che noi chiamiamo protone si comporta, in caso di un urto per esempio ad alta energia, si comporta come composta da costituenti più elementari, sono i quark. Questi, al meglio della nostra conoscenza, sono elementari. Le particelle che noi chiamiamo elementari, quindi, sono quelle che costituiscono tutte le altre e che non hanno una loro struttura interna. Sono i mattoni costruttivi o costitutivi dell'universo, sono i mattoni dell'ego. Non possiamo scomporli ulteriormente, sono loro i campi quantistici fondamentali, no? Possiamo dire. Cioè, come si aggregano i campi quantistici fondamentali? Sono, e diciamo, in una visione un po' riduzionista, quindi vuol dire che io interpreto tutto come un insieme di costituenti elementari, costituiscono tutto. Quindi questi sono i mattoncini dell'ego. Eccoli qua, adesso li ho classificati un po' meglio, non importa imparare questa classificazione. Però lo spirito è questo, sono fatti da due categorie, sono i quark e stanno qua a destra, sono sei. E poi sono a sinistra, sono l'elettrone e i suoi amici, e sono altri sei. Sono elementari, vuol dire che sono piccoli, tipo 10 alla meno 18 metri, o più piccoli. Questa è una scala di distanza davvero molto, molto piccola. Hanno certe proprietà ben definite. Se tu vuoi essere un costituente elementare, mica lo puoi fare così, devi avere una certa proprietà ben definita. Per esempio, hanno una carica elettrica ben definita, l'elettrone. Eccolo qua, hanno una carica elettrica ben definita, hanno anche uno spin ben definito, lo spin è una proprietà quantistica che assomiglia in una maniera un po' fuorviante, però assomiglia all'idea che ha una trottola di ruotare attorno a se stessa. Quindi questi costituenti elementari, quello che conta è che hanno queste proprietà ben definite, spin e carica. Abbastanza interessante che proprietà di questo tipo, ben definite, le ha anche un buco nero. Questo è un fatto molto affascinante della fisica moderna. Allora, prendete l'elettrone e i suoi amici, vengono chiamati leptoni, c'è un'influenza greca, vuol dire che sono leggeri, no? Leptoni. E prendete i quark e i loro amici, i sei quark qua a destra, questi sono i due più leggeri, vengono chiamati up e down, sono quelli che formano il neutrone e il protone. Ecco, questa prima famiglia sopra, questi due elettrone e suo amico e questi due quark, sono quelli che costituiscono la materia in condizioni ordinarie, vuol dire nelle condizioni normali, nelle condizioni nelle quali siamo noi adesso, per esempio la nostra temperatura, una temperatura non eccessiva, un buon 300 Kelvin, che nella dinamica dell'universo non è certo la temperatura massima, o l'energia massima. Queste particelle hanno questi amici che sono simili in struttura, ma più massivi, vedete la massa aumenta, li possiamo considerare come dei costituenti di particelle instabili, infatti loro decadono in genere in particelle più stabili. Quindi su un pianeta come la Terra voi avete che tutto lo potete considerare costituito dai mattoncini leggeri, i vostri costituenti fondamentali. Se però volete tenere conto di come si comporta la materia vicino a un buco nero, di come si comporta la materia dentro un acceleratore di particelle, dovete sapere che ogni tanto vengono eccitati anche queste particelle, vengono prodotte, perché dentro un acceleratore di particelle c'è tanta energia. Allora, l'equivalenza materia-energia ci dice che noi possiamo, fornendo energia, produrre materia. E allora, quindi, se volessimo costruire la visione moderna di un atomo di, ho preso un atomo di deuterio, non proprio di idrogeno, per poter mettere un protone e un neutrone al centro e far vedere che hanno una costituzione diversa in quark, il protone è up, up, down, il neutrone è up, down, down, cioè sono costituzioni diverse, sono fatti da tre quark rispettivamente, loro stanno al centro, nel nucleo, dimensione 10 alla meno 15, e attorno possiamo immaginare che ci sia un elettrone che se ne va a spasso, ricordando che non se ne va a spasso come una pallina, ma che ha una sua identità, che possiamo considerare insieme onda e corpuscolo, è una particella quantistica. E quindi questo è un po' come vedere un atomo di idrogeno, pardon, di deuterio come un costituente fondamentale. Questa visione del nucleo fatta da neutroni, protoni e elettroni intorno è stata finalizzata nel 1932. E la presenza dei quark all'interno di un protone è stata vista in modo chiaro attorno negli anni 60-70 del secolo scorso. Questo per dare una prospettiva temporale, parliamo di cose abbastanza recenti, quindi a loro volta i quark hanno cariche, sono frazionarie, hanno frazioni di carica elettrica e hanno a loro volta una caratteristica di spin simile a quella dell'elettrone. Quark e elettroni sono i costituenti fondamentali dell'atomo, sono i mattoni del Lego. Allora voi avete progettato i mattoni del Lego. Resta da progettare come si incastrano insieme. Quindi nella vostra carriera di costruttore di universo siete a metà strada. Avete progettato i costituenti, ma come stanno insieme? Con delle interazioni fondamentali. Le forze fondamentali regolano il modo nel quale interagiscono i costituenti. Esse sono, queste sono tre forze fondamentali che qui ho semplicemente scritto, sono due interazioni di tipo nucleare, interazioni nucleari deboli e interazioni nucleari forti, e un'interazione di tipo elettromagnetico, che è quella tra particelle cariche essenzialmente. Allora, due di queste appunto sono interazioni nucleari, vuol dire che sono confinate all'interno del nucleo. Ve lo ricordate, il nucleo è piccolo, 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 eccolo qua, 10 alla meno 15 metri, quindi queste stanno all'interno del nucleo. Mentre invece l'interazione elettromagnetica ha un raggio d'azione più grande, ha un raggio d'azione più grande e quindi permette il legame di tutto l'atomo, per esempio. Torniamo ancora indietro per chiarire un po' questa cosa. Qui le interazioni nucleari tengono insieme questi due, ma sono le interazioni elettromagnetiche, l'elettrone a carica negativa, il protone complessivamente a carica positiva, si attraggono e allora l'atomo è stabile. Quindi queste sono delle forze che agiscono all'interno dell'atomo e quelle nucleari, in particolare all'interno del nucleo. Peraltro è una grande conquista della fisica moderna l'idea di unificazione di forze, no? L'unificazione elettrodebole, della quale io non parlo, ma è un'unificazione importante di forze che è stata effettuata, siamo ancora diciamo tra gli anni 70, attorno agli anni 70 del secolo scorso, e questa è importante perché porta a una visione semplificata e concettualmente più profonda delle interazioni fondamentali. Non è certo la prima, la stessa parola elettromagnetismo rende conto della sintesi antica di elettricità e magnetismo. Una reminiscenza scolastica potrebbe riportarvi all'esperimento di Oersted, no? Un ago magnetico 1821, l'ago magnetico si orientava al passare della corrente nel filo. Allora, attenzione, c'era un'analogia tra queste cose e la teoria completa delle interazioni elettromagnetiche di Maxwell fu messa a posto nel 1861. Ma l'idea di unificare ulteriormente le interazioni, il viaggio verso un campo unificato, è un'idea che continua, che viene continuamente perseguita. Tutte queste interazioni elettromagnetiche, nucleari deboli e nucleari forti, sono, in questo momento sto tenendo la gravità a parte e lo faccio apposta, sono i modi in cui il Lego va insieme. Tutte queste interazioni hanno una proprietà, quella di essere, al meglio della nostra conoscenza, delle interazioni di tipo quantistico. Sono interazioni di tipo quantistico perché hanno luogo, per un insieme di motivi, ma diciamolo così, hanno luogo nel mondo dell'infinitamente piccolo, giocano un ruolo dominante nel mondo dell'infinitamente piccolo, nel mondo del piccolo, e sono caratterizzate da tutte le stranezze apparenti, stranezze apparenti del mondo quantistico, come il principio di indeterminazione. Quell'idea in base alla quale la traiettoria dell'elettrone non potete pensarla come quella di una pallina da tennis piccolissima, perché concettualmente non è così. Queste comunque le dimentichiamo un po', sappiate però che sono, sappiamo tutti insieme che sono il modo col quale i costituenti fondamentali che ho mostrato prima, questi qua, parlano tra di loro. Quindi questi costituenti fondamentali parlano tra di loro tramite queste interazioni. E poi ci sono le interazioni gravitazionali. Ricapitoliamo. Abbiamo parlato di interazione nucleare forte, responsabile di forze a livello nucleare, è responsabile anche del fatto che i nuclei sono stabili, è a corto raggio d'azione, 10 alla meno 15 metri, vedete, ha luogo dentro il nucleo, tra i costituenti del nucleo. L'interazione nucleare debole uguale, responsabile di alcuni importanti processi nucleari, non ci importano stasera, è anch'essa a raggio molto corto subnucleare. Poi c'è l'interazione elettromagnetica, vedete, l'interazione elettromagnetica invece è responsabile della stabilità dell'atomo. La teoria classica di Faraday e Maxwell, siamo nel 1861, riguarda interazioni tra particelle cariche, ha a che fare col fatto che l'atomo è stabile. E per ultima, la gravità. Cominciamo a parlare con una certa prudenza dell'interazione gravitazionale. Beh, essa è nota da sempre, in un certo senso. La teoria classica che noi abbiamo adesso è classica nel senso di non quantistica, è dovuta ad Einstein, ed è una teoria elaborata 102 anni fa, nel 1915. Anch'essa è responsabile della stabilità della materia, però su scala macroscopica, responsabile del fatto che sto coi piedi per terra, perché sulla Stazione Spaziale Internazionale, no, non è così. Sulla Stazione Spaziale Internazionale tirate fuori il fazzoletto dalla tasca e non cade per terra. Perché? Perché siete in una condizione diversa. Per capire la diversità di questa condizione bisogna considerare appunto l'interazione gravitazionale. E quello di cui io comincerò a parlare è il fatto che rispetto a queste tre altre forze essa ha, al meglio della nostra conoscenza attuale, caratteristiche che sono diverse dalle caratteristiche quantistiche, peggio ancora, ha ancora una diversità maggiore, ma adesso lo vedremo. Nelle teorie quantistiche moderne, guardatele qua elencate, elettromagnetismo, interazione forte, interazione debole. Nelle teorie quantistiche moderne il concetto di forza non è più quello classico. Vi ricordate il concetto di forza classico sul libro? C'è scritto, il campo è una modificazione dello spazio, oppure c'è il concetto di azione a distanza, il campo. La forza va come 1 su R quadro. Questo è il concetto classico. C'è una forza, arrivate con la carica di prova in un campo elettrico, mettete la carica di prova e quindi la carica di prova piccola a piacere, tanto non sarà mai piccola a piacere perché più piccola di quella dell'elettrone non si può, quindi già lì, però l'idea è questa, no? Il concetto di forza classico. E rappresentato dalla densità di linee di forza, no? Quindi una forza che si trasmette, magari si trasmette istantaneamente, e questo è il campo di forze classico. In fisica quantistica non è così. I campi fondamentali, l'elettromagnetismo, vedete, ecco due fotoni, ecco un elettrone, particella carica, ecco un quark, anche lui è carico, c'è una carica un po' strana, due terzi, ma è carico, e si scambiano un fotone che è il quanto dell'interazione elettromagnetica. Quindi questi sono i due pezzi del Lego, guardate i due pezzi del Lego, la casellina del Lego, quella rossa, la casellina del Lego, quella gialla, e questo è l'incastro. Quindi, per determinare come è fatto l'essere e la natura a livello fondamentale, possiamo determinare quali sono i suoi costituenti e come si legano insieme, come si respingono insieme, come giocano insieme. Ho parlato dell'elettromagnetismo, ma state tranquilli, mutatis mutandis, il portatore è diverso, ma vale anche per l'interazione nucleare forte. Anche qui c'è un altro portatore, si chiama W, va bene, in sala c'è dei maggiori esperti che io conosca su questo tipo di particelle, ma va bene lo stesso, questo W è un altro portatore, è l'interazione debole. Però lo schema è sempre questo, un costituente fondamentale e un portatore. Questa è la visione quantistica della forza. Ecco, le visioni di questo tipo le studiate, no? Negli acceleratori, per esempio, come si studiano le particelle elementari e di conseguenza le teorie quantistiche in esperimenti con acceleratori di particelle. Per esempio, ricetta, prendere particelle cariche, accelerarle con sistemi elettrici e magnetici, farle ruotare tra di loro. Questo è un disegno di dove viaggia un pochino sottoterra l'anello del CERN di Ginevra, questo è il lago, questo è l'aeroporto di Ginevra, questo è il tunnel di LHC, no? Il Large Hadron Collider. Nei grandi laboratori sistemi complessi di acceleratori portano particelle a energie elevatissime. Negli urti tra queste particelle vengono prodotte altre particelle perché la massa si trasforma in energia e viceversa. E avete visto tutti sui giornali o non so, sulle riviste queste foto di questi grandissimi rivelatori, Atlas al CERN, con il quale qualcuno qui in questa sala è molto familiare, qui c'è una personcina, guardate, questa è la dimensione, no, di questi rivelatori, che vengono situati nei punti in cui le particelle, dopo aver girato in quest'anello, si scontrano. L'idea quindi è di trasformare massa in energia e di realizzare con questi, questo è uno al Fermilab, questo è un altro sempre al CERN, no? Sono i grossi esperimenti che servono a visualizzare meglio queste interazioni qua, quindi le interazioni quantistiche fondamentali tra le particelle. La gravità però è un caso a parte. Infatti io ho cercato un po' di metterla in evidenza come un caso distinto, no? Innanzitutto cominciamo a vedere perché è un caso a parte. Innanzitutto è assai meno intensa delle altre forze su scala microscopica. Se voi prendete un protone e un elettrone, due particelle cariche, calcolate la forza elettromagnetica, la forza elettrica tra di loro e la forza gravitazionale, troverete che la forza elettrica è dominante, la forza gravitazionale è trascurabile. La gravità si comporta allo stesso modo per tutti i corpi. La gravità, appunto, si comporta allo stesso modo per tutti i corpi. Questo è un fatto fondamentale, è un fatto non per nulla banale, ed è quello che esploreremo tra poco in maggiore dettaglio. Della gravità, al momento, non abbiamo alcuna teoria quantistica. Non possiamo fare della gravità un giochino come questo. Prendere due masse, qua, e un quanto che si scambia, esistono delle ipotesi, però Non siamo in grado di fare questo gioco bene al momento attuale. Quindi non abbiamo una teoria quantistica della gravità. La gravità però agisce, è la forza decisiva in azione nell'universo. Vedete, il sistema solare, le galassie, è la forza decisiva. Come mai la più debole su scala microscopica è quella decisiva su scala macroscopica? Per un paio di motivi. Innanzitutto, le forze nucleari agiscono solo nel nucleo. Quindi nessuna forza nucleare agisce tra Giove e Saturno, quindi le forze nucleari sono fuori gioco. La forza elettromagnetica sarebbe certamente a lungo raggio, ma come sappiamo le cariche sono di due segni e questi due segni tendono benissimo a compensarsi. Il mio corpo contiene una quantità immensa di cariche elettriche, ma sono in numero praticamente uguale. Quindi io globalmente non ho carica elettrica, perché le cariche elettriche dei miei protoni, dei miei elettroni, si compensano molto bene. Per questo motivo Giove non è carico e Saturno non è carico, ma entrambe sono massivi. E quindi è come dire che la massa ha solo un segno positivo, e quindi la massa si somma sempre e la dinamica del sistema solare su grande scala è determinata dalla gravità e non dalle altre forze, che però determinano la stabilità, intendiamoci. Senza la forza elettromagnetica Giove non esisterebbe semplicemente, non esisteremmo noi, eccetera. Però il fatto che Giove e Saturno si attraggano, e non si respingono mai, per esempio, no? Si attraggano, è un fatto gravitazionale. A quel punto la forza elettromagnetica non gioca più alcun ruolo. La prima teoria della gravitazione è la teoria di Newton della gravitazione, ed è anche questa una grande unificazione. Possiamo vederla come una grande unificazione, come la soluzione di gran parte di fenomeni osservati sia in terra che in cielo, quindi orbite di pianeti, di comete, ma anche fenomeni terrestri, cause di maree. E quindi anche questo possiamo vederlo come una grande unificazione. E quindi questa formula, la formula originaria, no? F uguale G per il prodotto delle masse diviso la distanza al quadrato, è valida sia sulla Terra, la famosa mela che cade, sia per i pianeti del Sistema Solare, per Giove, che come sappiamo è una mela che cade nel campo del Sole. Che poi sembra che non sia una mela che cade perché le condizioni iniziali sono diverse, però è lo stesso principio, quindi è una grandissima unificazione di fenomeni terrestri e fenomeni celesti. Non è una cosa da poco. Per esempio, dal punto di vista concettuale, le grandi innovazioni galileiane furono di tipo filosofico, cioè il mostrare che i cieli facevano parte del divenire, non erano metafisica, ma erano parti del divenire. Divenivano, quindi le fasi di Venere, le macchie solari, i satelliti di Giove che si muovono, no? Con un binocolo, se avete un treppiede, puntate Giove, vedete che si muovono i satelliti di Giove. L'avevo dimostrato che il cielo diviene così insieme alla Terra e non è metafisica, fu un grandissimo cambiamento di prospettiva. Ma torniamo alla gravità e ribadiamo che anche classicamente, lasciando perdere le problematiche quantistiche nelle quali non entriamo più, la gravità è una forza diversa. Stiamo per parlare di relatività generale. Come ne parliamo? Cominciamo dicendo che è una teoria della gravitazione che rispetta il principio di equivalenza. E adesso parliamo del principio di equivalenza. Che cos'è? Facciamo questa cosa qua. Proviamo a ricordarci delle formule. Consideriamo un campo elettrico. F uguale a Q per E. Questo vuol dire che c'è un campo elettrico E. Così c'è un campo elettrico E. Mettete una carica Q nel campo elettrico, questa sperimenta una forza che è uguale a Q per E. Bene, c'è scritto sul libro. Ma sul libro c'è scritto anche che F uguale a MA. Questa legge della dinamica è inscalfibile nel mondo classico. Quindi valgono tutte e due per forza. La forza che la mia carica subisce darà luogo a un'accelerazione secondo questa legge. F uguale a QE, ma anche F uguale a MA. Ma se F è uguale a QE, ma F uguale anche a MA, QE sarà uguale a MA. Beh, sì, se A uguale a B e B uguale a C, A uguale a C. Ma se QE è uguale a MA, io posso dividere ambo i membri, e cosa bisogna fare per dividere ambo i membri? Bisogna essere sicuri che non si divida per zero. E la massa di questo oggetto, immaginiamo che sia diversa da zero, questa mia particella, e la sua accelerazione sarà nel campo elettrico è QE diviso M. Ah, cara particella, la tua accelerazione nel campo elettrico dipende dalla tua carica e dipende dalla tua massa. Se tu raddoppi la carica, tu acceleri il doppio nel campo elettrico. Ma se tu raddoppi la massa, tu acceleri la metà. Le masse grandi accelerano di meno nel campo elettrico. Bene, non è stupefacente, no? Io la massa grande accelera di meno, è chiaro. La particella è più carica, accelera di più nel campo elettrico, no? Sembra ovvio. E infatti, insomma, è intuitivo. Prendiamo un campo gravitazionale. A questo punto, la seconda equazione della dinamica, F uguale MA, abbiamo detto che è inscalfibile, l'abbiamo detto 5 minuti fa, e allora noi non la scalfiamo, la riscriviamo. Però la forza che la mia particella subisce nel campo gravitazionale terrestre è uguale a mg, è scritto sul libro. G che cosa è? G è 9,8 metri al secondo quadrato. G dipende dal pianeta, eh? Sulla Terra è 9,8 metri al secondo per secondo, sulla Luna è un altro fattore, però comunque, dato il mio pianeta, questo è così. E uguagliamo, F uguale mg uguale ma, le uguagliamo e la massa sparisce, e quindi l'accelerazione non dipende, che la mia particella subisce, non dipende più dalla sua massa. Attenzione, il moto non dipende da come è fatta la particella. Questo vuol dire che una mela, un camion, una persona, un ippopotamo, cadono tutti allo stesso modo nel campo gravitazionale, anche una particella con la carica raddoppiata, anche una particella con la massa moltiplicata per 1000. Il moto non dipende da come è fatta la particella. Questo è l'unica interazione che conosciamo che ha queste proprietà mirabolanti. L'osservazione, siamo abituati a ricordare l'esperimento concettuale, l'esperimento di Galileo nel lanciare dei pesi diversi dalla Torre di Pisa. Questo esperimento probabilmente è leggendario, non sappiamo se sia avvenuto realmente. Certamente egli osservò le piccole oscillazioni del pendolo e ne siamo certi perché ne scrisse. Ma il concetto è proprio questo: il campo gravitazionale fa cadere in modo indipendente dalla composizione del corpo. Quindi, qualsiasi sia la nostra massa, pesiamo 100 kg, pesiamo 20 kg, cadiamo uguale. Se avete presente, c'è un'altra situazione nella vita dove capita questo. Supponiamo di andare in macchina. Io sto guidando la macchina, improvvisamente sterzo a sinistra. E tutte le persone vengono improvvisamente spinte verso la destra, verso la portiera di destra. Tutte, quelle che pesano 100 kg, quelle che pesano 20 kg, quelle che pesano... Tutte vengono spinte. E questa è l'inerzia, no? L'inerzia si comporta esattamente come la gravità. Questa osservazione fondamentale, che la gravitazione non dipende da nessuna caratteristica del corpo, spinse Einstein a ipotizzare che se la gravitazione non dipende da nessuna caratteristica appunto nostra, essa sia una proprietà dello spazio-tempo. Cioè quindi non il fatto che io sono più massivo di te, tu sei più massivo di me, eccetera, ma che ci muoviamo tutti in uno spazio-tempo che ha certe caratteristiche. La relatività generale quindi è una teoria geometrica della gravità nella quale quella che noi sperimentiamo come forza di gravità è curvatura dello spazio-tempo, quindi è una proprietà dello sfondo nel quale viviamo. E quindi è chiaro che tutti ci comportiamo nello stesso modo, perché viviamo tutti nello stesso spazio-tempo. Quindi è inutile, vuoi pesare 1000 kg, ma tanto ti comporti nello stesso modo, perché appartiene allo spazio-tempo. Certamente, se tu cominci a pesare 10 alla 35 kg, come una stella supermassiccia, allora lo spazio-tempo lo modifichi anche tu. Però noi pesiamo molto meno di questo. Ritorniamo un secondo proprio a questo principio, no? L'inerzia e la gravitazione. Il principio di equivalenza ci dice che la massa inerziale, che è accelerazione, è uguale alla massa gravitazionale, che è gravitazione. Perché se io fossi stato pignolo, avrei potuto mettere qui, in basso, un m diverso da questo. Queste due masse sono diverse, questa è la massa che, diciamo, governa la massa cosiddetta gravitazionale e questa è la massa inerziale, quella che governa la resistenza all'inerzia. Questa massa la possiamo misurare nello spazio lontano da qualsiasi pianeta, questa massa invece dipende dal fatto, la misuriamo, la percepiamo come il peso, è quella che ci genera il peso. L'uguaglianza di queste due cose, la massa inerziale uguale alla massa gravitazionale, e quindi la presenza di questa semplificazione, non è quindi neanche da considerarsi un fatto necessariamente scontato. Però questo è un fatto della vita, è un fatto sperimentale, potentissimo, che ormai abbiamo elevato a principio, ed è il principio di equivalenza. L'uguaglianza tra massa inerziale e massa gravitazionale fa sì che tutti i corpi cadano con la stessa accelerazione indipendentemente dalla loro natura. Arriviamo così alla gravità di Einstein, che è una teoria geometrica della gravità proposta nel 1915, che comprende, come caso particolare, la teoria newtoniana della gravitazione e anche la relatività ristretta, della quale non parliamo stasera. In base alla teoria della relatività generale, possiamo rappresentare lo spazio-tempo come un tessuto, questa rappresentazione è in due dimensioni, eh? Questo non è, questi sono i filmati che si vedono in televisione. Lo spazio-tempo non è questo, qui stiamo rappresentando in un numero di dimensioni inferiore, lo spazio-tempo è a 4 dimensioni, lo rappresentiamo in un numero di dimensioni inferiore, modificato dalla presenza di massa, anzi, meglio, modificato dalla presenza di energia. Massa e energia sono equivalenti, quindi è più corretto parlare di energia. Secondo l'impostazione newtoniana, la sorgente c'è un campo gravitazionale dinamico, la cui sorgente è la massa. Secondo l'interpretazione di Einstein, vi è uno spazio-tempo che è curvato dall'energia. In base a questa teoria, la curvatura dello spazio-tempo è correlata all'energia momento, quindi è correlata all'energia di materia e anche di radiazione. Questa correlazione è data dall'equazione di Einstein, che adesso noi non consideriamo, ma solo per farvi vedere che qui esiste un tensore, un oggetto matematico che chiamiamo un tensore presente, il quale è correlato, questo G grande, è correlato alla metrica, cioè a come è fatto lo spazio-tempo, e precisamente quanto è curvo, quanto è, cambia lo spazio-tempo, e da questa parte c'è un altro oggetto matematico un po' complicato che ci dice quanta energia è in gioco. Quindi l'energia del mio sistema crea una curvatura, e quindi crea una curvatura del tessuto spazio-temporale, e quindi quello che noi percepiamo, un campo gravitazionale, che è una curvatura di tessuto spazio-temporale. Quindi questa, la gravità non è più una forza nel senso ordinario del termine, non è più una forza nel senso newtoniano antico del termine, ma è una proprietà geometrica del continuo spazio-temporale nel quale noi esistiamo. Ed è una proprietà geometrica che dipende dalle energie presenti nello spazio-tempo. E siccome le energie danno luogo a curvatura, modificano lo spazio-tempo, lo scorrere del tempo, in presenza o meno di campi gravitazionali, non è univoco. Precisamente se prendete due orologi e li fate fare percorrere percorsi diversi nel campo gravitazionale, questi orologi si desincronizzano, non perché uno sbaglia e l'altro fa giusto, ma perché è giusto così, si devono desincronizzare. E infatti è noto, ed è verificato tutti i giorni col funzionamento del GPS, per esempio, quindi questa non è una speculazione, tutt'altro, ci sono prove sperimentali forti di questo, che un orologio che scorre, il cui tempo scorre vicino alla Terra, è diverso da un orologio, diciamo, posizionato in orbita a una bella distanza dalla Terra. Sono collocati in campi gravitazionali diversi, vedono spazi-tempo diversi e quindi il loro moto, che è una misura di tempo nel loro sistema di riferimento, non è sincronizzato, si desincronizza. Parimenti per lo spazio. Se noi la misura dello spazio dipende dalla presenza di campi gravitazionali. Se voi avete la distanza tra due punti nello spazio, eccola qui, no? Distanza, uno spazio-tempo piatto equivale all'assenza di campo gravitazionale, ma se lo spazio è curvato, qui la rappresentazione è bidimensionale, eh? È una rappresentazione in due dimensioni, quindi è una rappresentazione, ma perché non sapremmo figurarcelo se lo facessimo in quattro dimensioni? Qui lo spazio-tempo, vedete, è curvato, perché è curvato? Perché qui c'è un Giove, c'è un Sole, c'è un pianetone, e vedete che la luce che viene dalla stella mi fa questo giretto qua, no? Segue questa traiettoria qua. Lo spazio è curvato dalla presenza di massa. Quando le masse si muovono, esplodono, interagiscono, la distanza tra i punti cambia nel tempo. Le onde gravitazionali sono questo, cominciamo a parlarne, sono increspature nella curvatura dello spazio-tempo prodotte dal moto di massa-energia. Se io togliessi magicamente questo pianeta qua, voi capite che questa struttura che adesso è deformata salta su e comincia a riassestarsi oscillando. Questo è un processo che emetterebbe onde gravitazionali. La geometria dello spazio, e la geometria dello spazio dipende, attenzione, dipende dalla presenza o meno di campi gravitazionali. Vi ricordate sicuramente il quinto principio, il postulato delle parallele. Per un punto è possibile tracciare una sola retta parallela a una retta data. Quindi la mia retta, per un punto, una sola parallela. Fu anche Euclide dubitò della validità di esso e molti tentarono di dimostrarne la dipendenza dagli altri postulati. Ecco, la realtà è che uno può usare questo come assioma a sé, oppure no, e può costruire geometrie di tipo diverso. Sono geometrie che sono non euclidee, e hanno delle proprietà leggermente diverse. Che proprietà hanno? Non è che le geometrie non euclidee hanno delle proprietà strane che noi non incontriamo mai. No, no, le incontriamo tranquillamente. Consideriamo la superficie di una sfera. La superficie di una sfera, la superficie, il mappamondo, e prendiamo un triangolo sul mappamondo. Il triangolo cos'è? Il triangolo sono tre linee rette, le linee più brevi. Allora, per costruire il triangolo sul mappamondo devo seguire l'equatore e i meridiani, cioè gli archi di cerchio massimo. Io prendo questo triangolo, questo, ecco il triangolo qua, ecco, eccolo qua, però questi due angoli sono 90 gradi, e questo? E quindi la somma di questi angoli supera 90 gradi. Questo perché la superficie della sfera è uno spazio con curvatura. Lo spazio-tempo ha una struttura che può essere considerata analoga. Non è detto che la somma degli angoli interni di un triangolo faccia 180 gradi. È detto se sufficientemente lontano da qualche agente che abbia tantissima massa o tantissima energia che mi curvi lo spazio. Quindi, capite, il ruolo del campo gravitazionale è intrinsecamente diverso da quello degli altri campi. È come se la fisica avvenisse su un teatro e la fisica fosse il fatto che gli attori si spingono sul teatro, gli attori sono i costituenti e i pugni che si danno sono le interazioni fondamentali. La gravità è il fatto che è il palcoscenico stesso che si muove, quindi non è da considerarsi come una forza, ma è da considerarsi come una proprietà del palcoscenico. Naturalmente essa deriva anche dagli attori che vi sono, nel senso che la presenza di energie molto elevate può curvare lo spazio-tempo. Allora la visione moderna del concetto di interazione elementare ha fatto un percorso molto grande. Si è partiti da Newton con l'idea di azione a distanza, si è arrivati al campo classico, il campo per eccellenza classico, l'elettromagnetismo di Faraday e Maxwell, siamo nel 1860, la visione moderna adesso è di due possibilità essenzialmente. I campi quantistici che lavorano per scambio di quanti, ecco qui due costituenti elementari, il mio quanto e altri due costituenti elementari. Dove vivono questi campi quantistici? Dove giocano la loro partita? Vivono nello spazio-tempo, in uno spazio-tempo classico che non ha, per quello che sappiamo, alle energie che consideriamo proprietà quantistiche e che è curvato, vedete, è curvato dalla presenza delle grandi masse. Quindi la gravitazione è da interpretarsi come una proprietà dello spazio-tempo ed è per quello che voi non potete schermare la gravità. Il campo elettrico potete schermarlo, se fate una gabbia di Faraday, c'è scritto sul libro come fare una gabbia di Faraday, si prende un conduttore, eccetera, ma non potete schermarvi da un campo gravitazionale perché non potete uscire dallo spazio-tempo. Provate a uscire dallo spazio-tempo, non è possibile. Non potete uscire, quindi siete sempre nello spazio-tempo e quindi non potete schermare mai un campo gravitazionale, perché non è possibile, perché vivete in questo universo. Se volete uscire dallo spazio-tempo potete tentare e vi gettate verso un buco nero. Il risultato sarà un po' strano, perché per voi che vi gettate verso il buco nero sicuramente uscite dallo spazio-tempo, nel senso che non so cosa succede, ma a un certo punto nel vostro sistema di riferimento attraversate quello che si chiama l'orizzonte degli eventi. Ma se io decidessi di rimanere fuori a guardarvi cadere, non vi vedrei mai cadere dentro, cioè vedrei che i vostri movimenti si rallentano tantissimo, perché voi vi state avvicinando a un campo gravitazionale mostruoso e quindi questo campo gravitazionale mostruoso rallenta i vostri orologi visti da me, che saggiamente sono stato lontano. Quindi io non vi vedo uscire dall'universo, non vi vedo, e ci mancherebbe, come si fa a vedere uno che esce dall'universo? Ma allora la domanda che si fa sempre al bar è: ma allora quello cade o non cade? Non c'è una risposta univoca, perché non c'è una risposta univoca, perché siamo in relatività e ogni affermazione va preceduta da: in questo sistema di riferimento avviene questo. Non si può fare un'affermazione assoluta così, e questo, in vicinanza di un buco nero, questa cosa diventa drammatica. Non si può dire quanto va veloce quell'orologio, dipende da dove lo metti. Non si può fare un'affermazione assoluta di spazio o di tempo, quanto va veloce l'orologio. Ma che ne so io, lo metti sulla superficie di Antares, abbiamo visto, no, la stella bellissima, la costellazione dello Scorpione, il mio segno zodiacale, e quello va a una certa velocità. Lo metti lontano e quello va a una velocità diversa. La gravità ci dà anche una grandissima possibilità, quello di studiare l'universo, ed è una possibilità estremamente affascinante, l'abbiamo detto. Il quadro teorico dell'evoluzione dell'universo su grande scala è basato sulla teoria della relatività generale come teoria della gravitazione. È basata anche su un'altra cosa, che è il modello del Big Bang caldo, cioè il fatto che sia avvenuta questa grandissima esplosione, e questa immagine spettacolare rappresenta una ricostruzione a colori del campo di radiazione cosmica del fondo a microonde, preso dal satellite Planck, che è una ricostruzione della struttura termica dell'universo quando l'universo aveva 380.000 anni. Adesso l'universo ha 13,8 miliardi di anni di età. Questa radiazione cosmica di fondo, vedete, non è perfettamente uniforme, non è perfettamente uniforme, contiene questi colori diversi, sono temperature leggermente diverse, perché attorno alle zone più calde si formeranno gli ammassi di galassie, si formerà l'universo così come lo conosciamo. La descrizione dell'evoluzione dell'universo viene fatta con la relatività generale. Nel modello che descrive l'universo e la sua espansione si usano le equazioni di Einstein, ipotizzate nel 1915, per la prima volta risolte, nel caso più semplice, da Schwarzschild. Il caso più semplice è il caso di un sistema sfericamente simmetrico non rotante, ma nel 1915-16, poi Schwarzschild morì nella Prima Guerra Mondiale, ma sotto opportune ipotesi, le equazioni di relatività generale, siccome abbiamo detto che la gravità è la forza principale che determina la dinamica dell'universo su grande scala, le equazioni di relatività generale possono essere usate per studiare la storia dell'universo. Se voi prendete che una certa scala, la scala è di 100 megaparsec, cos'è 100 megaparsec? Sono 100 milioni di parsec, è un parsec che è 3,26 anni luce, è una distanza molto grande, no? Quella che si dice una distanza astronomica. Cos'è un anno luce? È difficile, si fa presto a scrivere delle formule, no? Ecco, è più difficile immaginare che la distanza Terra-Sole sia solo 8 minuti luce, è pochissimo, altro che un anno luce, 8 minuti luce, il sistema solare è 2 ore luce, quindi sono distanze veramente, veramente incredibili. A questa scala, se voi però guardate l'universo su questa scala, quindi 100 milioni, grosso modo 100 milioni di anni luce moltiplicato per 3, l'universo sembra che abbia una certa omogeneità, cioè si assomigli un po' tutto. Ecco, se voi fate questa ipotesi, che è un'ipotesi molto valida, si ottengono delle equazioni che governano l'evoluzione dell'universo. I primi a applicare la teoria di Einstein della gravitazione a tutto l'universo furono Friedman a San Pietroburgo e Lemaître a Louvain-la-Neuve. E si ottennero un'equazione di evoluzione dell'universo, quindi che poteva dar luogo dell'esplosione primordiale del futuro dell'universo. Ecco, questa è una rappresentazione, vedete, qui c'è il tempo e qui c'è il raggio dell'universo, è un parametro di grandezza dell'universo in funzione del tempo. Ecco l'universo che nasce, si espande, poi a seconda di che cosa? A seconda di quanta energia ha l'universo, quanta massa ha l'universo, potrebbe richiudersi o continuare a espandersi per sempre. Quando si costruiscono grafici di questo tipo, adesso non importa che questo non sia il grafico, tra virgolette, giusto o il più aggiornato, quello che importa è che voi potete prendere l'istante presente e far andare all'indietro le equazioni e ricostruire quando era questo istante iniziale, quindi l'età dell'universo, e potete immaginare quale sarà il futuro dell'universo. Tutto questo lavoro, che quindi è quello che permette di comprendere che secondo tale visione l'universo si è evoluto da uno stato nel passato di alta densità di energia e va a evolversi verso un futuro che dipende dal suo contenuto energetico, è un'evoluzione che viene fatta tramite, considerando come forza dominante in azione nell'universo, la relatività generale. Le prove di questa visione del Big Bang sono prove sulle quali noi non ci soffermiamo, ma ce n'è più di una: è l'espansione, lo spostamento verso il rosso della luce che viene dalle galassie, la quantità di nuclei inizialmente prodotti dall'universo e la radiazione di fondo stessa. E quindi voi vedete queste bellissime mappe che vengono ogni tanto fatte vedere, ce n'era una simile all'inizio della mia presentazione, grazie alla gravitazione possiamo ricostruire la storia dell'universo. Qui c'è il tempo, vedete questa, qui è 10 alla meno 43 secondi di età dell'universo, vuol dire un tempo clamorosamente piccolo, siamo vicini all'istante t con zero, come direbbe Calvino. No? E vedete che a certe età dell'universo avvengono certe cose, qui appaiono i nucleoni, protone e neutrone, quindi questi sono i primi 3 minuti, grosso modo, titolo anche di un famoso libro di Weinberg, proprio su questa problematica, poi l'apparizione degli atomi, la radiazione di fondo, la costruzione delle prime stelle e poi via via fino ad oggi. La possibilità di costruire questa scala temporale, oppure in termini energetici è una scala che va in senso opposto, l'energia era altissima all'inizio ed è bassissima adesso, viene anche dal fatto che abbiamo una teoria della gravitazione. In realtà, naturalmente, poi per sapere cosa avviene bisogna anche comprendere, ecco li vedete qua, no? I costituenti fondamentali, come interagiscono a queste energie elevatissime. Quando voi vedete scritto sui giornali che Atlas ha prodotto il bosone di Higgs che arriva a 13 TeV, eccetera, ecco il TeV, eccolo qua, vedete? È un po' una riproduzione delle condizioni dell'universo, a quell'età lì, in qualche modo. In condizioni diverse, però è equivalente a questa cosa. Ecco, quando l'universo aveva questa età, nel primo secondo, ecco, l'energia era l'energia di tutto l'universo, era come il centro di un incredibile acceleratore di particelle. Questa visione cosmica che noi abbiamo dipende dalla nostra comprensione delle teorie quantistiche e quindi dei costituenti elementari di come interagiscono tra di loro e della gravità, che è il palcoscenico dove tutto questo balletto clamoroso si svolge. La teoria moderna della gravità classica in questo caso intendo come non quantistica, viene usata per descrivere tutto l'universo, dalle mele alle galassie a tutto l'universo. Quali ne sono i limiti e i problemi aperti? Uno, non esiste una valida teoria quantistica della gravità. Questa è una teoria classica, anzi geometrica. La gravità non è ancora stata verificata in certi regimi, cioè non la conosciamo molto vicino a un buco nero, per esempio. E le onde gravitazionali non erano state rivelate direttamente fino al 2016. Ma cosa sono? Sono perturbazioni dello spazio-tempo dovute al movimento di masse e energie che si propagano alla velocità della luce. Allora, ad esempio, se voi avete due stelle di neutroni, due masse molto grandi che molto velocemente girano una attorno all'altra, ecco, allora vedete che il tessuto spazio-temporale varia continuamente, queste sono onde gravitazionali. L'onda gravitazionale quindi è un cambiamento di proprietà dello spazio-tempo. L'onda gravitazionale è più fondamentale in qualche modo di un'onda di materia, come potrebbero essere le onde del mare. Le onde del mare, le vedete arrivare, si frangono sugli scogli, trasportano energia, sono bellissime, hanno luogo, avvengono in uno spazio-tempo fisso, fermo. Si tratta di un fluido in movimento in uno spazio-tempo fermo. In questo caso è lo spazio-tempo che si sta muovendo, quindi sono concettualmente diverse. Esistono delle similitudini, così come avete il radiatore elettromagnetico, il dipolo oscillante, carica elettrica che oscilla, e l'antenna, no? Carica in movimento emettono onde elettromagnetiche, scoperte nel 1885 da Hertz. Per quello si misura la frequenza in Hertz. Le cariche elettriche emettono onde elettromagnetiche, il radiatore gravitazionale è un sistema oscillante, anch'esso, ed è dovuto a una massa in movimento. Queste non sono ancora state osservate direttamente, ma, e questo è proprio appropriato da raccontare nella prima conferenza, consideriamo ora la loro scoperta indiretta, una scoperta molto importante. Consideriamo un sistema di due oggetti molto compatti in orbita reciproca, l'abbiamo visto prima. Abbiamo visto che emettono onde gravitazionali, Avete visto? Eccoli qua. Guardate, mettetevi qua. Siete questo osservatore rosso, vedete che riceve delle onde, una dopo l'altra. Questo sta ricevendo energia, ma questa energia viene sottratta da qualcuno, perché c'è il principio di conservazione dell'energia, viene sottratta al sistema. Quindi se io ho un sistema così, le caratteristiche, la velocità orbitale di quelle due, nel tempo cambierà. Quindi se voi avete due pulsar che ruotano, quindi stelle di neutroni molto compatte, ruotano rapidamente una attorno all'altra, vedete le onde gravitazionali si staccano, in base alla teoria questo sistema gravitante, due stelle compatte e pesanti, emette onde gravitazionali. Ma così facendo perde energia e la velocità delle due pulsar deve cambiare. L'effetto può essere rivelato e si può così ottenere l'evidenza indiretta dell'esistenza delle onde gravitazionali. Puerto Rico è un'isola molto bella, negli Stati Uniti la chiamano, e in Messico e nei Caraibi la chiamano la Isla dell'Encanto. Nel suo interno c'è un radiotelescopio, che è il radiotelescopio di Arecibo, siede in una bellissima collina, avrà un diametro di 100 metri. Hulse e Taylor hanno usato questo strumento per studiare un sistema che si chiama PSR 1913+16. Sono due stelline pesanti e compatte. Vediamo che masse hanno. Sono due soli, sono due stelle di neutroni, pesanti e compatte, sono due soli che orbitano uno attorno all'altro. Un po' come fanno una cosa di questo tipo, no? Ecco, questo GIF animato scaricato dalla rete. Guardate il periodo, guardate la separazione, solo un milione di chilometri. Pensate che la distanza Terra-Sole è 150 milioni, sono molto vicine, molto compatte e ruotano allora su loro stesse in pochissimo tempo, no? Per esempio questa fa 17 rotazioni su se stessa al secondo e poi hanno un periodo di rotazione uno attorno all'altra di 8 ore, confrontate 8 ore con l'anno terrestre, quindi sono, è una rotazione rapidissima. E quello che si è osservato è che questo è il cambiamento del passaggio al perieglio, cioè il punto di massimo avvicinamento nel tempo. Questo cambiamento è di 20 secondi in 25 anni. E questa curva è la previsione della relatività generale nel caso di emissione di onde gravitazionali. Quindi, Hulse e Taylor nel 1973-74, usando il radiotelescopio di Arecibo, hanno mostrato che questo sistema aveva una perdita di energia esattamente pari a quella che la relatività generale prevedeva per l'emissione di onde gravitazionali. Questa è stata la prima evidenza molto forte, intendiamoci, ma indiretta della presenza di onde gravitazionali. Loro hanno dimostrato che questo sistema perdeva energia esattamente nel modo previsto dalla teoria. Perdeva energia esattamente come se emettesse onde gravitazionali. Vedete che questa curva, i punti sono dei punti osservati, sperimentali, ma la curva qua continua è la previsione della teoria, c'è un accordo spaventoso. Hanno ricevuto il premio Nobel per questa scoperta, se non sbaglio, nel 93. Ma cosa manca? Naturalmente l'osservazione diretta è una cosa ancora più pregnante. Cos'è l'osservazione diretta? La ricerca delle onde gravitazionali, o meglio dell'osservazione della loro evidenza diretta, è il fatto che abbiamo il nostro sistema, esso emette onde gravitazionali e queste colpiscono un rivelatore, magari un rivelatore a terra. È del 1960 l'idea di Joseph Weber, soprannominato Gravity Joe, che ha concepito per primo l'idea di utilizzare rivelatori criogenici risonanti per la rivelazione di onde gravitazionali. Lui è stato un grande pioniere, ha avuto questa idea, purtroppo nel corso della sua vita non ha mai potuto vedere realizzata un'osservazione con la sua idea, perché queste barre risonanti non hanno mai raggiunto, per un insieme di motivi sui quali non entrerò, non hanno mai raggiunto una sensibilità sufficiente a rivelare onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono piccole perturbazioni dello spazio-tempo, piccole anche perché il sistema che le emette, queste pulsar, sono distanti, sono sistemi lontanissimi, ma la sua idea concettualmente è stata importante. L'idea di Weber è stata importante, lui è stato il primo a concepire questa idea e i primi rivelatori di onde gravitazionali furono le barre risonanti criogeniche in Europa realizzate dal gruppo di Edoardo Amaldi. Addirittura di queste barre risonanti criogeniche ve ne sono due in Italia, una a Frascati, una vicino a Padova e una al CERN di Ginevra, quindi ce ne sono un paio che hanno funzionato in Italia, comunque le stanno chiudendo perché queste sono state superate in sensibilità dagli interferometri ed è quello di cui parleremo la prossima volta. Parleremo quindi della osservazione diretta dell'effetto di queste onde gravitazionali su un rivelatore a terra e sarà un interferometro, questo ad esempio è uno dei tre più grandi interferometri, questo è quello situato in Italia, è l'interferometro situato vicino a Pisa per la rivelazione delle onde gravitazionali e questi sono gli strumenti con i quali si è data la caccia negli ultimi 20 anni circa alle onde gravitazionali e finalmente con successo per arrivare alla rivelazione diretta. Quindi abbiamo visto che la gravità è una delle forze fondamentali della natura, decisiva per la dinamica dell'universo ed è una forza che possiamo interpretare come la geometria stessa dello spazio-tempo, è chiaramente al momento la migliore teoria della gravità che abbiamo, sono state costruite altre teorie della gravità che rispettano sempre il principio di equivalenza, si può quindi dire che tutte le teorie della gravità possibili sono teorie geometriche in qualche modo. Questa teoria prevede la possibilità che delle masse in movimento con certe caratteristiche emettano onde gravitazionali, cioè che ci sia un cambiamento dello spazio-tempo, un'onda gravitazionale che si propaga con la velocità della luce. Queste sono state osservate indirettamente nel 1973 e l'osservazione diretta, la ricerca dell'evidenza diretta di onde gravitazionali effettivamente è arrivata nel 2016 a 100 anni dalla previsione ed è quello di cui parleremo la prossima volta. Per il momento vi ringrazio per la vostra attenzione.